Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
È un argomento oggettivamente molto difficile, non serve ricordare a chi ci ascolta che è un argomento che potrebbe rischiare di spaccare il governo, e sicuramente anche per questo che il primo ministro Turnbull tenta di sviare l'attenzione parlando di questa nuova lotta ai prezzi crescenti dell'elettricità, soprattutto in New South Wales, ACT e South Australia. Insomma, sicuramente i nostri ascoltatori lo sanno. Ma come avete detto da studio, c'è un'altra riunione questo pomeriggio, è ancora più importante, in cui il primo ministro tenterà di far abbassare i toni ai suoi proprio sul tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ed è qui che si contestualizza il disegno di legge di Dean Smith, che è il più elastico tra tutti quelli presentati finora e potrebbe effettivamente riaprire l'opzione del dibattito e del voto in Parlamento. In sostanza, questo disegno di legge metterebbe diverse eccezioni per il clero religioso e per gli ufficiali civili che si potranno rifiutare di celebrare il matrimonio senza rischiare, insomma, di essere denunciati, e eccezioni anche per gli organizzatori se riusciranno a dimostrare che questo è contrario ai principi dell'organizzazione per la quale lavorano. Quindi sicuramente il più elastico dei disegni di legge è uno che ha già incontrato l'approvazione, per esempio, delle opposizioni.
Ecco, chi potrebbero essere gli oppositori di questa eventuale apertura sui matrimoni tra persone dello stesso sesso all'interno del Partito Liberale? Chi sono i più acerrimi nemici?
Ma questo lo sappiamo già, sono sicuramente le frange più conservatrici che non solo non vogliono che si dibatta di questo, ma vogliono che, se proprio se ne deve parlare, che se ne parli insomma in una maniera oggettivamente non vincolante e sicuramente non favorevole per il dibattito stesso, cioè con un plebiscito, forse addirittura con un plebiscito postale che avrebbe oggettivamente ancora una darebbe una rappresentatività della popolazione ancora minore. E quindi è qui che si rischia di spaccare in parte il governo, perché sappiamo che c'è la possibilità di una maggioranza già pronta in Parlamento. I sondaggi danno ragione a questa eventuale maggioranza, e quindi alcuni elettori e alcuni politici non capirebbero il perché di tutti questi tentennamenti da parte del governo.
Gabriele, una cosa velocemente magari prima di continuare, e questa proposta appunto che sembra più così aperta di Dean Smith, dal tuo punto di vista potrebbe in qualche modo riuscire a mettere d'accordo tutte le anime?
Tutte le anime no, perché appunto come dicevamo spaccherebbe la parte più conservatrice, più a destra dello spettro politico australiano, però è probabile che abbia già una maggioranza putativa, quindi è qui che bisogna capire cosa uscirà dalla riunione di questo pomeriggio, perché se il governo volesse è molto probabile che a questo punto, se scegliesse questa di proposta, la potrebbe approvare oggettivamente in poco tempo.
Ricordiamo che stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University, e giovedì scorso è trapelata ed è stata pubblicata per prima dalla Washington Post la trascrizione completa della telefonata che è intercorsa a gennaio scorso, pochi giorni dopo l'insediamento del presidente statunitense alla Casa Bianca, tra il primo ministro australiano, appunto Malcolm Turnbull, e l'allora neoeletto Donald Trump. Questa telefonata aveva già fatto molto discutere, non soltanto per la tematica ma anche per i toni, ma ora si è appunto letto esattamente qual è stato lo scambio. E come ne esce Malcolm Turnbull?
Ma anche qui una situazione oggettivamente anomala che non poteva capitare in un momento peggiore, sia per Trump che per Turnbull, perché insomma entrambi hanno una situazione di governo oggettivamente molto debole. Per chi appunto ha letto tutta la trascrizione della telefonata, Turnbull ne esce probabilmente come un politico forse poco umano e sicuramente non molto empatico nei confronti della crisi migratoria, che è oggettivamente la più grande crisi umanitaria e politica del mondo in questo momento, ma comunque esce fuori anche come un politico attento a far mantenere la parola data, attento a mantenere il punto su quello che era un accordo già ovviamente stipulato con il governo precedente, con l'amministrazione di Obama. E invece, sempre per chi ha letto l'intera trascrizione, risulta piuttosto chiaro che invece Trump era chiaramente all'oscuro di molti dettagli e di molti fattori che non sono proprio definibili come dettagli. E insomma, al di là del gossip politico, per entrambi sicuramente, per motivi diversi sicuramente, una telefonata che non poteva uscire in un momento peggiore, anche perché sappiamo che le politiche migratorie australiane devono necessariamente cambiare tra pochi mesi oggettivamente, massimo insomma entro la fine di ottobre, e quindi un eventuale impasse di questo tipo darebbe grandissimi problemi al governo australiano.
E secondo te, Gabriele, invece come ne è uscito Donald Trump? Sembrava un po', io ho letto la trascrizione, mi è sembrato un po' impacciato, appunto, forse appunto erano pochi giorni che era stato eletto, nel gioco politico non sapeva destreggiarsi, sembrava troppo bene.
Sì, sembrava che stesse, sempre leggendo appunto la trascrizione, conducendo una trattativa commerciale di affari in cui si può contrattare quello che già si era detto in precedenza. In realtà aveva parlato di dettagli che non erano corretti, aveva prima citato 2000 migranti secondo l'accordo, poi ne aveva detto addirittura, forse ho sentito 5000, in realtà sappiamo sono circa 1250. E anche qui la pazienza del primo ministro australiano, che per quanto molto rigido su questo tema è riuscito a non, come dire, a non far fare una brutta figura telefonicamente, perché era la prima conversazione che avevano, e a mantenere il punto nonostante appunto sappiamo sia un tema molto controverso. Quindi sì, oggettivamente una telefonata molto particolare da leggere.
Gabriele, cambiamo adesso argomento, perché al Garma Festival, che è la più grande celebrazione annuale della cultura Yolngu, che avviene ogni anno ad agosto nel Northern Territory, gli indigeni hanno sottolineato la loro insoddisfazione riguardo all'attenzione che ricevono dai leader federali australiani. E il leader dell'opposizione Bill Shorten, che era presente al festival, ha sostenuto l'idea dell'istituzione di una voice in parliament, ovvero una rappresentante ufficiale della popolazione indigena in Parlamento, costituzionalmente sancita. Ecco, che cosa sappiamo, quali sono i dettagli appunto di questa voice in parliament e che impatto avrebbe sulla partecipazione politica degli indigeni in Australia?
Ecco, anche qui altro argomento di grandissima importanza. In sostanza lo sappiamo, le opzioni per dare un maggiore peso e un maggiore riconoscimento al popolo e alla cultura aborigena nella società e nella politica australiana sono due. Le strade sono due, sono il cosiddetto riconoscimento costituzionale e poi una serie di eventuali trattati bilaterali e multilaterali tra il governo e le principali comunità aborigene. Molti esperti dicono che una opzione non deve e non dovrebbe escludere l'altra. Ed è qui che sembra incastonarsi l'opinione dell'opposizione laburista, per esempio, perché Bill Shorten ha già dato la disponibilità per discutere sia l'una che l'altra. E il discorso di dare ovviamente una rappresentanza in Parlamento è complicato, perché bisogna capire se questa rappresentanza appunto potrebbe vincolare il Parlamento oppure no. E qualora potesse vincolarlo, potrebbero poi sollevarsi delle questioni di incostituzionalità, che ovviamente verrebbero mosse da chi è contrario al provvedimento. Il governo in realtà poi è necessariamente più cauto delle opposizioni per vari motivi, perché intanto non è la legislazione più semplice del mondo da implementare, perché diversi suoi elettori e parlamentari non sono favorevoli, come sappiamo, e perché insomma abbiamo visto, ne abbiamo parlato fino adesso, il governo ha tanta e forse troppa carne sul fuoco, e quindi insomma a questo punto, nonostante il primo ministro abbia spesso espresso opinioni piuttosto favorevoli, con un governo debole e estremamente impegnato come il suo, forse ecco le opinioni personali del primo ministro, ecco, diciamo che contano relativamente in questo caso.
Noi ringraziamo allora Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University, che ritroveremo qui sulle frequenze di Radio SBS prossimamente. A presto.
Grazie, a presto.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.